Questa è la musica di Gaudì, un bellissimo ritorno chiamato Magnetic, un disco edito dalla Rare Noise, un disco che andiamo a presentare con l'artista stesso. Ci sei, Gaudì? Eccoci qua, allora ci siamo, bene bene, funziona tutto, perché niente, solitamente facciamo le nostre interviste, diciamolo, telefonicamente. Oggi, avendo il nostro ospite a Londra, abbiamo provato così con Skype, vediamo un po' come viene e sembra insomma funzionare. Allora, intanto, ben trovato e benvenuto qui su Radio Città Aperta.
Grazie Gianluca e grazie a tutti gli ascoltatori.
Oh, allora, un disco. Allora, prima che mandassi il pezzo ho fatto un po' una breve storia del tuo percorso artistico, perché insomma di esperienze ne hai avute tante, è un curriculum di, come si dice, invidiabile veramente. Hai collaborato con, più o meno con tutti, dicevo, da Vasco Rossi a Patti Pravo, passando per i Gang, Isola Post, All Star, chi possiamo dire, Rettore, non so, tantissimi. Poi ricordo anche dei tuoi lavori in chiave Ragamuffin. Io personalmente ti conobbi anni e anni fa tramite Video Music, che trasmetteva un tuo video che, se non sbaglio, era Magari. Poi insomma hai intrapreso la strada inglese, londinese, sei entrato in contatto con artisti di un certo rilievo, e in questo disco ci sono delle ottime testimonianze, perché troviamo Bill Oswald, troviamo Tony Levin, troviamo Ted Parsons, e Rogerino e via dicendo. Quindi un tuo percorso, il tuo sempre in continuo divenire, non ti sei mai fossilizzato, per fortuna, solo su una certa situazione, ma hai sempre voluto cercare nuove vie espressive, giusto?
C'è un motivo solo perché io faccio musica al mondo o nella vita, è perché mi fa sentire libero di esprimermi come mi pare e mi fa stare bene. E la musica è talmente grande ed enorme che se uno si fossilizza su un genere, nella mia modesta opinione, invece di aprirsi si chiude alla fine.
Assolutamente.
Perché io, è vero che amo il dub, è vero che arrivo da lì, ma è anche vero che nella mia, diciamo, teenage, quando ero insomma attorno ai 20 così, io ascoltavo roba stranissima che anche quando lo dico qui a Londra non la conosco.
Tipo vediamo, sono curioso.
La etichetta favorita dell'epoca era la Ralph Records.
Come no?
Conosci?
Beh, Giro Residence, sì.
Però, Residence, Snake Finger, MX80 Sound, Ronaldo and the Loaf, Tuxedo Moon,
certo.
Tuxedo Moon, ragazzi, Tuxedo Moon, Yellow, my goodness. Io sono cresciuto con queste cose, dove mia mamma e mio papà all'epoca in casa avevamo uno stereo solo in sala da pranzo ed erano disperati.
conosco l'esperienza, quindi...
solo roba no wave, super post-punk, avant-garde, e tua mamma e tuo papà che negli anni 70-80 non sanno veramente dove sbattere la testa, comincia a essere un pelo, un problemino. Questo non mi ha fermato assolutamente, ovviamente,
certo.
Però con questo percorso parallelo che ho sempre avuto fra elettronica sperimentale e roots reggae,
sì,
mi ha portato a fare questa cosa, questo connubio, che all'epoca, tipo 25 anni fa, quando feci il mio primo album, scusa, 27 ormai, come solista, era abbastanza inconcepibile unire reggae e elettronica. Ora sembra molto,
sì,
facile,
anche, certo.
Però il primo album di Ragamuffin in Italia ero io.
Certo.
E già lì è stata una apripista abbastanza rischiosa, soprattutto per una multinazionale come la Polygram, col quale ero firmato.
Scusa l'interruzione, ma tu come ci eri arrivato a Ragamuffin, visto che ascoltavi i dischi della Ralph Records, la No Wave e tutto quanto?
Perché amando, come ti dicevo prima, amando il reggae e il dub anche, io
sì,
ho avuto sempre questo percorso parallelo fra elettronica sperimentale e reggae. All'epoca la dancehall stava impazzendo, tipo agli inizi anni 80 con Yellow Man, e poi si è evoluto con altre cose, poi va bene, negli anni 90 è un po' scoppiato, però è scoppiato nel senso evoluto,
Che poi, però, scusa, già... diciamo, a livello storico, poi a un certo periodo il post-punk si unisce al dub, no? Pensiamo nei primi 80, insomma, c'era tutto anche questa fusione.
Come no. Collaboratori miei di adesso, tipo Ja Wobble, che era parte di Public Image, e Clash stessi, unendo punk e reggae. E Police già meno, però hanno unito rock e reggae, certo, in una forma pop, diciamo, super successful, però... un po' diversa. E io ero in una sorta di, che ne so, chiamiamo left field / on new sound, però
è certo,
tanto
sì,
tempo prima, senza saperlo.
Certo.
Senza saperlo, perché on new sound non c'era ancora e io non sapevo neanche che cosa io stavo seguendo.
Assolutamente.
Semplicemente mi piaceva. Io, dopo 12 anni di studio classico di pianoforte, ho avuto un'infarinatura di cosa la musica in teoria dovrebbe essere stata, mi sono un po' ribellato, mi ricordo che misi catene arrugginite dentro il piano e mia mamma diceva: che cazzo stai facendo? E io, boh, mi piace questo suono. Quindi avevo già questa, che ne so, intuizione verso il punk elettronico, non lo so, sinceramente non lo so. So solo che negli anni 80 mi sono trovato a suonare le tastiere ho fatto il primo album dei Disciplinata, abbiamo patentato 80 anni e basta, come tastierista in un po' di pezzi.
Ah, questo non lo sapevo. Ah, ok.
Sì, abbiamo patentato 40 anni e basta, giri e vedi il mio nome.
Ok.
Stessa cosa con Barricada dei...
The Gang.
E stessa cosa con, ero anche in un gruppo della Ira Record di Firenze, molto bravi, anzi, quelli veramente mi sono piaciuti tanto. Violet Eves.
Ah, i Violet Eves, come no?
Yeah, ero tastierista per un anno o due.
Okay.
E insomma, tutte queste cose, sempre portando avanti il mio percorso reggae, avevo anche una band reggae che si chiamava Bamboo Company,
uh-huh,
e allo stesso tempo facevo le mie cose soliste senza successo, nel senso che stavo creandomi, mi stavo creando. E quando nell'88 ebbi tutto un album Ragamuffin creato da me con le mie misere possibilità di non studio che avevo, ovvero un S50 della Roland campionatore del cavolo, più un tape Echo che mi ero riuscito a recuperare in qualche modo, e una 909 Roland drum machine, questo avevo. E in quel modo devi, non lo so, con due minchiettine devi riuscire a far capire a una label che cosa vuoi fare. Solo che era talmente avanti che ho finito l'album nell'88, ho mandato, mi ricordo, la mia cassettina a 204 label, mi ricordo ancora.
Però...
sì, 204, e mi hanno risposto in due, fra cui la Polygram, che mi ha detto: sei libero mercoledì per un meeting? Aspetta che guardo il mio diario, tutto vuoto, tutto bianco, pagine bianche. A che ora? Alle due, perfetto, bene. E via, il resto è storia.
Eh sì, perché io, poi insomma, la Polygram, non so se è andato per te così, però agli inizi... io ricordo spesso il tuo video, almeno su Video Music all'epoca, ti conobbi in quel modo, quindi ti aiutò, ti supportò, oppure rimane qualche rimpianto per quell'esperienza?
In tutta sincerità, i video che me ne hanno passati sono stati tre di buon successo. Tu ti ricordi magari, però prima ancora ce n'era un altro, si chiamava Malinconico Love,
sì,
e dopo c'era un cover che avevo fatto, Andavo a 100 all'ora di Morandi, avevo fatto, mi ricordo, perché c'era questa sincope un po' rabadab che faceva sta ta 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 ta, e lui faceva tunga tunga tu tunga tunga tu tunga tu, that kind of, quella, insomma, questa cosa. Mi era venuta l'intuizione, l'ho fatto, e è anche finito in classifica nel top 10.
Sì, sì.
E non vuol dire niente poi,
però insomma uno lo può raccontare.
Però tante cose belle e non belle, perché alla fine ero talmente una mosca bianca, una cosa talmente diversa e nuova, che mi trovavo a fare trasmissioni televisive con gente col quale non, anche nel backstage non sapevo di cosa parlare.
Certo.
Cioè, tutti li conoscevo di fama perché erano artisti pop italiani, e poi toccava a me, dicevo: che cazzo faccio adesso?
Ma se non sbaglio pure il Festival Bar l'hai fatto, ricordo male.
Come no, vinsi anche cose, il Cantagiro, l'ho fatto più o meno tutte. Più o meno tutte. All'epoca c'era una cosa che si chiamava Super Classifica Show.
Ecco, Maurizio Seimandi.
Bravo. Insomma, le ho fatte tutte, da buona domenica, domenica in, domenica out, domenica ciao, domenica vaffanculo.
Però dai, sono anche esperienze che servono. Io sono sempre dell'idea che il confronto anche con mondi altri, in qualche modo, nella loro assurdità, possono anche essere motivo di confronto.
Io in tutta franchezza, se dovessi fare un bel rewind selector, go back, come again, io rifarei tutto.
Ma sì, assolutamente.
Io adesso sono in una posizione dove volevo essere, e per me questa è già una bella vittoria, non a livello lavorativo, a livello personale, a livello di stare bene.
Certo.
Sono dovuto andare via, Gianluca, ecco. 22 anni fa sono emigrato e sono ancora qua a Londra.
Che però non penso tu rimpianga l'Italia, visto anche come ce la viviamo. Però insomma, una esperienza che per un artista è importante, anche perché tu vedo che hai anche in questo caso stretto delle collaborazioni di rilievo. Insomma, in questo nuovo album che si chiama Magnetica, che ho detto è veramente notevole, ci sono un sacco di nomi. Ted Parsons, allora lui era Prong, Swans e molto altro ancora.
Killing Joke,
certo, Buckethead, Bill Oswald che è un maestro, Tony Levin, Pat Mastellotto, Rogerino e via dicendo. Ma tutte queste persone, Eraldo Bernocchi, come le hai coinvolte? Perché ognuna partecipa un po' in alcuni brani. Penso, sono amici che tu hai conosciuto nel corso degli anni, in questi 22 anni londinesi, oppure un qualcosa di professionale e basta?
Cioè, ho stretto delle amicizie molto, molto intime, per esempio Colin Edwin dei Porcupine Tree è anche parte della mia band,
certo,
col quale sono, Nicolai dei Lamb, conosci? Ci sono in Italia Lamb, giusto?
I Lamb, quelli inglesi? Sì.
Nicolai, il batterista, è il mio batterista, quindi sono delle collaborazioni molto, molto, moltissimo a livello amicizia.
Certo.
Ma e molti altri sono sfociati grazie alla label col quale ho firmato, che è la Rare Noise Records, certo, per questo album, che aveva già un bel catalogo succulento, col quale mi ha messo in contatto. Però sono cose naturali che avvengono, capito? È sempre bellissimo vedere nomi, diciamo, importanti, però è una cosa anche molto naturale che viene quando lavori e sei in un certo circuito, succedono le cose, e lì in Italia facevo tanta fatica a farle succedere.
Ma come li hai coordinati tutti questi nomi per ogni singolo brano? Cioè, perché poi immagino, non so se è avvenuto tramite scambio di file o sono venuti in studio o come avete realizzato un po', ma tu davi delle direzioni di intenzione?
Era stato molto a 360 gradi, nel senso che molti musicisti sono venuti qua in studio, ho uno studio qua a Londra,
sì,
tutto analogico, e quindi preservo quel tipo di suono del quale ti parlavo prima, no? Roba, insomma, non digitale, uso il computer per editing finali, però è tutto registrato. E a volte l'ho fatto qua, a volte mi hanno mandato dei file, a volte davo delle direzioni ma molto vaghe, perché non mi va di inscatolare un Bill Laswell, per esempio. Non posso dirgli Bill, io posso dirgli l'idea che ho,
certo,
e poi dico fai tu.
Certo.
Da queste cose sono nate anche altre cose, tipo, conosci Deep Forest?
Sì, assolutamente.
Deep Forest, ora sto facendo tutto l'album che è quasi finito,
uh-huh,
e cominciamo il tour fra 3 settimane, facciamo Australia e Nuova Zelanda, ed è successo anche lì quasi per magia, perché ci siamo trovati entrambi a fare un tour in India, e ci siamo conosciuti nel backstage, ci siamo piaciuti, abbiamo cominciato a lavorare già da 5 anni fa. E sono cose che succedono, sono belle,
sì.
È la musica, la magia della musica.
E infatti questo è un disco che poi ha molte sfumature, no? Nel senso che ha degli elementi dub, elettronica, ma poi c'è anche, vogliamo, anche della psichedelia, se uno la vuole intuire,
certo,
assolutamente.
Molto presente.
Esattamente. Tra l'altro un lavoro che esce in CD digipack oppure in vinile trasparente e poi i vari formati digitali. Un lavoro che si chiama Magnetic. Ecco, partiamo proprio dalla scelta anche del titolo. Che cosa volevi indicare?
Bello, oh, finalmente. Ora mi esprimo con la mia follia delle poche particelle che hanno sopravvissuto nel mio cervello. Praticamente cercavo un titolo che descrivesse, adesso aiuto, che descrivesse la magia della musica, quella che però non si studia sui libri, quella che non si studia sul bona, quella che non si studia col solfeggio. La magia che c'è quando c'è.
Sì.
In musica, a volte io, a me è successo che avevo un bassista da paura, un chitarrista da paura, li ho messi in studio e il risultato è stato terribile. È stato terribile, certo. Perché non c'era la compatibilità, non c'era quella magia che dicevo non si studia. E quindi che cos'è che tiene assieme la musica in questo caso? È il magnetismo, ho pensato. Però è anche figo perché anche il nastro, i nastri sono magnetici.
Mm.
I nastri col quale io lavoro, i due pollici, i 16 tracce dell'Otari, dello Studer o il Revox stesso, sono nastri magnetici. Quindi cosa ho detto? Cazzo, c'è il magnetic che tiene assieme le particelle della musica e tiene anche assieme la musica stessa fisicamente sui formati del nastro, certo. Ho pensato. E questo mi è venuto così, magnetic.
Ma c'è stato questo, te lo chiedo così, invece visti tanti ospiti che hanno partecipato, anche qualcuno che è intervenuto con il quale non si è creata questa magnetismo, si può dire, questa commissione, questa sintonia, ecco.
Guarda, sinceramente no, c'è stato un paio di casi dove ho rimandato i file indietro perché non mi ero espresso bene o non aveva capito bene, che in questo caso è Rogerino, il fratello di Brian, bravissimo pianista e grande, grande amico, che mi aveva fatto delle cose di piano stupende, ma non riuscivo a metterle nella traccia che avevo in testa. Certo. Quindi, e stessa cosa anche con Eric Moquette, che è Deep Forest, mi ha mandato un piano a coda fantastico, bellissimo, ma non riuscivo, era troppo armonico, era troppo classico. E allora gli ho chiesto cortesemente, ti andrebbe di rifarmelo per favore? Gli ho solo dato delle direttive, tipo fai meno, così mi dai più possibilità a me di dabbare dopo, no? Se mi dai più spazio per note, riesco a farlo entrare nell'album. E poi è successo, ma magicamente, quindi non ci sono mai state, diciamo, delle
grandi difficoltà.
Dismagnetismi, se si può dire.
Tra l'altro vedo che poi il 2000, cioè per quel che riguarda i tour c'è un periodo molto intenso, anzi già c'è stato e continua, perché adesso io qui ho sotto gli occhi le date, però è il tour 2017-2018, quindi immagino alcune cose già ci siano state, però si continua ancora alla grande fino al prossimo anno inoltrato, vedo qui veramente giri un po' dovunque. Uno spettacolo che ha una band fissa o talvolta si arricchisce di qualche altro ospite?
Primariamente la maggior parte di queste date sono io da solo col mio studio, cioè non tutto lo studio, ma molte cose me le faccio trovare sul posto e altre le porto io e faccio una cosa solo, dove anche primariamente è roba dub, però dal vivo, non c'è computer. E poi ho questa band che ti dicevo, formata anche da Colin Edwin, The Porcupine Tree, da Nicolai dei Lamb, me stesso e altri musicisti, che l'ho chiamata Gaudi All Stars Orchestra, col quale anche lì faccio i tour nel mondo. E queste sono le due cose primariamente. Adesso ho questa cosa con Deep Forest che ti dicevo, che stiamo facendo partire da novembre. Sì, sono...
Solo che in Italia non vedo date, è un problema.
No, che problema, io sto benissimo.
No, per chi vuole vederti.
Il problema arriva da lì, non arriva da qua.
Sì, no.
Io l'anno scorso avevo, pensa un po', no, 2016, 91 date, una in Italia.
Fantastico.
Quest'anno un centinaio, zero in Italia. però è giusto, va bene così.
Beh, oddio, sì, infatti, cioè, nel senso, poi alla fine il tuo ruolo in Italia, cioè le varie esperienze, penso le hai fatte anche per farti un'idea abbastanza complessiva. Dico una stupidaggine, hai fatto anche qualcosa X Factor?
Ho fatto 3 anni come vocal coach.
Esatto.
Ho fatto anche più recente, ho fatto 2 anni sempre come vocal coach al The Voice con Piero Pelù.
Sì, esatto, infatti.
Sempre insegnare, non so che cosa insegnavo, comunque insegnare la musica. La musica non si insegna, cazzo, però un ruolo anche quello importante, perché la nuova generazione, almeno più che insegnargli, sai cosa dicevo io? Mm-hmm. Riportavo i miei errori sul tavolo, dicevo guarda, la musica è molto singolare, ogni persona la interpreta come vuole, io ho fatto questi errori, ti suggerisco di non farli anche tu, ecco.
Allora, daccene uno anche per... Questa è una trasmissione che si occupa di musica indipendente italiana, 2 ore solo di quello, quindi sono collegati anche molti musicisti indie, magari alcuni, non dico alle prime armi, ma che comunque ancora devono affrontare parecchie esperienze. Un errore da evitare?
Il primo che ti dico spontaneo è che se uno dice troppi sì, alla fine... un po' si può pentire, nel senso che quando uno è affamato di, non di successo, attenzione, ma di establishment, di diventare stabile, di crearsi una personalità artistica, e col fatto che soprattutto in Italia all'epoca, ora non so cosa succede, c'era veramente poche porte aperte, cioè non c'era tanto, adesso non so, forse anche meno, però mi hanno detto. E quindi eri costretto a dire dei sì.
Certo.
Tipo, vuoi fare Domenica In con Magalli? E io sì. Poi mi trovo lì con lui e Ether Parisi e dico, che cazzo faccio adesso? E lui che, mi ricordo ancora, guarda, lui che mi toccava i capelli, ma questi sono i Rasta di Bob Marley? E io no, please. Give me a break, Magalli. I love you, però lasciami stare. Quindi tutte queste cose... magari hanno influito alla popolarità del personaggio, in questo caso ero io, però quando me ne tornavo a casa da solo, che mi riguardavo la puntata tipo su cassetta, dicevo no, ti prego, cioè avrei voluto sparire in quel momento.
Quindi fare una selezione anche in questo senso.
Fare, ecco, essere in grado, anche se, ripeto, quando hai 20 anni è un pelo difficile, perché almeno nel mio caso pensavo più faccio meglio è, e mi sono sempre trovato dalle situazioni più punk, centro sociali, alle situazioni più mainstream, e ero sempre me stesso. Quella è la cosa importante, essere se stessi. Io ho sempre fatto me stesso.
Emerge anche da come viene questa intervista, assolutamente.
Sia da quando lavoravo con Disciplinata a quando lavoravo sulla... Io ero in un team di produzione che si chiama Tubi Forti. Eravamo io, Ricky Rinaldi, Om Guru e Frank Nemola, che ora lavora con Vasco già da 20 anni, penso. E lavoravamo in questo studio dove producevamo e lavoravamo anche sulle programmazioni col nostro Atarino, il nostro computer Atari, sulle cose di Stop al Panico abbiamo fatto, il Sud Sound System, Fueco e Tashita Bona erano i Tubi Forti, però io all'epoca ero già fuori perché ero sulla scia Lele Gaudì, che era uscito il mio primo album. E quindi insomma ti trovi a fare un po' di tutto. Mi è piaciuto tutto, in tutta sincerità, però appunto gli errori miei forse è che ci sono stati un po' troppi sì, e diventi facile se dici troppi sì.
Chiaro.
E invece io non sono uno facile, e la musica non è facile, può suonare facile ma non è facile.
Ebbene, quindi abbiamo dato questo assoluto e importante suggerimento a chi ci sta ascoltando. Allora, l'album è Magnetic, lui è Gaudì, il disco esce per Rare Noise, sia in CD che in vinile trasparente 180 grammi, più i vari formati digitali, quindi un lavoro che assolutamente vi consigliamo. Allora, Lele, Gaudì, come ti posso chiamare? Gaudì, dai, il disco esce a nome Gaudì. Lascio scegliere te un brano su cui salutarci dal tuo disco e che vuoi far conoscere a chi ci sta seguendo.
Parola, non me l'avevi detta questa. Aspetta allora che guardo i titoli. Aspetta un secondo.
Ok. Noi abbiamo ascoltato la traccia d'apertura, 30 Hertz Dub Prelude, quindi rimangono tutte le altre disponibili.
Guarda, vai. Opus 12, number 7. Okay. Penso sia la traccia 2.
La traccia 2 dove troviamo? Shanir Ezra Blumenkranz, che non so chi è questo qua, mi manca.
Non ho sentito, scusa.
No, sto leggendo chi suona in questo pezzo e vedo che c'è Eric Mukey, Eraldo Bernocchi, Terry Vensen, Roberto Gualdi e Shanir Ezra Blumenkranz, che non so chi è.
Un bassista che fa parte di una band sperimentale underground messicana firmata da Rare Noise Records.
Ok.
Era questo basso che era inizialmente in 6 ottavi, che io ho in qualche modo addrizzato, l'ho reso in 4 quarti, e poi niente, tutto è successo quasi per magia.
Bene, io ti ringrazio Gaudì per essere stato con noi, complimenti ancora per il disco che stiamo già ascoltando qui su Radio Città Aperta da tempo e quindi ben contento di averti avuto nostro ospite qui oggi dentro Alternitalia.
Altrettanto Gianluca, ti mando un abbraccione anche a tutti voi che state ascoltando e grazie anche della pubblicità, sono molto felice che piaccia.
Sì.
E via così.
Sì, alla assolutamente. Prossima. Ecco qui Gaudì, il suo nuovo lavoro che si chiama Magnetic.
Ciao bello, grazie mille. Ciao.